L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Allora, la pareggite di cui è affetta la Serie A in questo turno di campionato evidentemente non è riuscita a guarire, non sono bastati gli antibiotici della domenica sera, perché anche nelle sfide di lunedì Fiorentina e Genoa pareggiano per 1-1, il vantaggio del Genoa, poi il pareggio che arriva per quanto riguarda appunto la Fiorentina, ma soprattutto anche la sfida tra Atalanta e Verona finisce con un pareggio che vedeva insomma poi a un certo punto l'Atalanta quasi sicura di riuscire a ribaltare il punteggio, poco come fece il Napoli col Frosinone. Poi al 60esimo Noslin trova la rete del 2-2, quindi Atalanta e Verona pareggiano Fiorentina e Genoa, e praticamente all'insegna della X la 32esima giornata di campionato, in una giornata in cui poi nella tarda serata di ieri è successo un po' di tutto. Già come anticipo di calciomercato questo potrebbe essere un po' un indizio di quello che succederà o non succederà, comunque degli intrecci clamorosi che potranno succedere. Parliamo naturalmente del passaggio di Felipe Anderson, praticamente ormai che torna a casa e quindi non sarà come si pensava un nuovo giocatore della Juventus, che era pronto diciamo ad accoglierlo, invece poi il giocatore andrà altrove in Brasile, torna a casa per Palmeiras, e quindi sarà questo il suo destino. In tutto ciò il comunicato era arrivato già ieri sera da parte del giocatore, che chiarisce un po' tutta la situazione riguardante un po' il rinnovo che non era riuscito a trovare con la Lazio. Ovviamente parleremo di tutto questo tra pochissimo, quindi mettetevi già comodi, dovremmo avere già il nostro collegamento, però andiamo a leggere, cominciamo dal comunicato di Felipe Anderson, che dice: per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto, vi comunico che non ho trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con la società e quindi seguirò un'altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all'ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia, grazie di tutto. Questo per togliere ogni possibile dubbio su quello che può essere la sua professionalità da qui alla fine, perché insomma poi dopo andrà altrove, andrà al Palmeiras, che nel frattempo pochi minuti dopo aveva annunciato l'accordo raggiunto con Felipe Anderson, proprio mentre tutti pensavano che era tutto pronto per firmare per la Juventus. Allora, mettiamo un po' d'ordine. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia. Sono contento di avere oggi, in particolare oggi, io sono contento di averlo sempre, ma oggi forse ci aiuta un po' di più, Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, questa è la prova, e lo diciamo subito, prima che cominci il tourbillon del calciomercato, che nel calciomercato tutto cambia da un secondo all'altro, da un minuto all'altro, uno scenario che sembra in un senso, poi cambia totalmente, e sarà probabilmente anche un po' una scena che si ripeterà. Ma torniamo un po' a questa situazione. Quando secondo te è nata questa decisione di Felipe Anderson di tornare in Brasile, di andare al Palmeiras?
Beh, non credo ieri sera.
ormai non credo sia ieri sera.
No, quando è nata di preciso non lo so. C'è sicuramente stata una necessità anche familiare, no? Da parte di Felipe Anderson per ritornare a casa, fondamentalmente, perché è un giocatore che ha dimostrato di essere decisivo nel calcio europeo anche recentemente. L'interessamento della Juve in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, il lavoro che aveva fatto lo aveva convinto, no? Insomma, a cercare un accordo con lui. La trattativa c'è stata. Poi, come succede nel calciomercato, tu l'hai sintetizzato molto bene, e poi la scelta è personale, per cui anche a fronte magari di uno stipendio più importante, immagino, sicuramente di una progettualità a medio termine, con una squadra che ha necessità di rilancio come la Juventus, protagonista comunque, indipendentemente da queste stagioni non particolarmente positive, però del calcio europeo, e poi ci sono le scelte personali. E quindi la necessità di andare a trovare accordi con altri. Peraltro l'accordo con i brasiliani è un accordo più corto di quello che avrebbe avuto la Juventus, se non ho letto male, se non ho visto male. Quindi è proprio una necessità che Felipe Anderson evidentemente aveva, ha coniugato comunque un grande club che si è fatto il regalo di compleanno, per questo colpo di mercato. Alle volte succede, spesso succede, molto più spesso succede che i brasiliani vengano in Europa, è più raro che si sia la tratta inversa, ecco. Però sì, il mercato è anche questo, è anche imprevedibilità.
Poi tra l'altro, Luca, sembra proprio che tra Juventus e Lazio non siano fattibili affari, voglio dire. L'ultimo di un certo livello in casa dalla Lazio alla Juventus era, se non mi sbaglio, Lichtsteiner. Adesso non ricordo se nel frattempo è arrivato qualcun altro dalla Lazio alla Juventus, però ricordo quando la Juventus voleva a tutti i costi Milinkovic-Savic, poi l'abbiamo visto andare in Arabia. Era vicinissimo ormai a Felipe Anderson, poi è andato al Palmeiras. Vabbè, questa nota a margine perché i tifosi della Juventus hanno scritto, a molti ce lo stanno scrivendo anche adesso, non ci fidiamo più quando c'è una trattativa tra Juventus e Lazio, almeno fino al momento della firma.
Beh, aspetta, in questo caso non era con la Lazio la trattativa.
No, esatto, perché il giocatore era ormai a scadenza, quindi doveva decidere lui. Però diciamo, la provenienza
era quella. Il giocatore della Lazio obiettivamente è difficile, perché Lotito tiene l'asticella molto alta, quindi quando ci sono i trasferimenti dalla Lazio a qualsiasi altra società sono sempre delle trattative molto lunghe. Lotito ha sempre dimostrato di avere le idee molto chiare, cercando di mantenere appunto l'equilibrio, no, finanziario, e non facendosi mettere in mezzo, come per esempio nel caso di Luis Alberto, no, in cui la posizione della società mi sembra molto chiara e legittima, no, rispetto soprattutto alle dichiarazioni nel post partita di Luis Alberto. Per cui se i tifosi del Milan guardano non di buon occhio le trattative con la Lazio, e comunque a prescindere va bene, però in questo caso la Lazio non c'entra proprio nulla, anzi la Lazio è stata fra virgolette anch'essa una vittima, perché avrebbe potuto rinnovare anche lei Felipe Anderson, che non ha avuto intenzione di rinnovare per andare via e per tornare a casa.
Ti chiedo più che altro, è una pista che a un certo punto ha mollato secondo te anche Giuntoli, che aveva forse anche capito che probabilmente c'era questa possibilità e quindi non l'hanno seguita fino in fondo, non hanno rilanciato? Perché io ricordo anche, qui magari ti chiedo un grande supporto, che l'unico dubbio, ecco, adesso tu dicevi giustamente, non ricordo esattamente l'accordo qual è, però la Juventus voleva un contratto sui 3 anni, non sui 4, mentre sì, l'entourage di Felipe Anderson voleva 4 anni, no? Anche qui magari si è giocata un po' la partita?
Ma non lo so, sinceramente non lo so. Io ti devo dire la verità, che magari non gli abbiamo creduto, perché poi spesso ci si nasconde nelle trattative di mercato e si cerca di rendere la situazione meno vicina di quella che in realtà poi è, proprio per evitare di almeno a livello mediatico passare come quelli beffati. Però nelle interlocuzioni informali che abbiamo avuto con l'entourage Juve, la Juve non ci ha mai detto di essere così vicino al giocatore, anzi di non aver mai raggiunto un accordo, a sapere che c'erano anche altre squadre interessate al giocatore, che le trattative prima di considerarle chiuse bisogna effettivamente averle chiuse. Non è stato mai negato l'interesse, perché stiamo parlando di un giocatore che, andando a parametro zero, è un giocatore importante, un giocatore forte, un giocatore che fa la differenza, quindi soprattutto nel campionato italiano. Però questa vicinanza, e quindi il discorso dell'accordo virtualmente raggiunto, la Juventus anche informalmente non ha mai, almeno a noi, confermato. Ripeto, poi in questi casi non sai mai, no, se ti si racconta una verità o se si cerca di fare un po' il pompiere, no? Però bisogna dare atto che in questa situazione ci hanno raccontato le cose come stavano, ecco.
Sì, è vero, però poi devi capire se è una bugia bianca o una bugia vera.
Purtroppo
su quella ancora la macchina della verità ancora non l'abbiamo potuta attivare, diciamo, su queste cose qua.
Ma poi non so se funziona poi così bene, no? Noi lo vediamo spesso nei film americani, anche un po' di tempo fa. Oramai non funzionava bene neanche nei film, quindi.
Ecco, secondo me sono talmente abituati, tipo il Marotto, il Giuntoli di turno, che aggirerebbero anche la macchina della verità. Sono abbastanza convinto. Senti, invece, allora, io non lo so, avevo una sensazione, che forse raccontai, c'eri anche tu se non ricordo male, che un po' aiutato dalla stampa vicina si è creato un po' un entusiasmo sull'ennesimo attacco di De Laurentiis alla porta di Antonio Conte, insomma, alla moglie piace Napoli, lui sta cominciando a vacillare. Io ero sempre convinto invece che l'ennesima risposta sarebbe stata no. Ora non so se c'è stato questo no, però leggiamo che il Napoli sta cominciando a pensare anche eventualmente a Gasperini, oltre che a Italiano e a Pioli. Quindi probabilmente questo ennesimo no, se non c'è stato, De Laurentiis comincia a immaginarlo da parte di Conte e guarda già un altro piano?
Beh, allora, intanto, non essendo arrivato un sì, gioco forza, io devo guardarmi intorno a prescindere, no? Io penso che le difficoltà di arrivare a Conte per qualsiasi club ci siano. Intanto perché io ragiono, nel senso che poi la verità anche in questo caso in tasca io credo che non ce l'abbia nessuno ancora oggi, se non i diretti interessati, che magari ancora non hanno maturato appieno una decisione. Intanto perché le opportunità di potersi sedere su una panchina per Conte non è che si fermano a Napoli, quindi o Napoli oppure rimango fermo un altro anno, no?
Sì,
il mondo è piuttosto ampio, l'Europa, se vogliamo limitarci, anziché il mondo. Però io penso che di chance, di opportunità, che magari sono anche da creare, perché magari oggi una squadra X non ha Conte come primo obiettivo, ma magari si può lavorare per fare in modo che possa esserlo. Quindi già da una parte c'è questa situazione qua, dall'altra poi al di là di una rosa che è ritenuta valida, ci sono delle considerazioni che immagino Conte stia facendo in generale, prestato o non prestato, con insistenze alle spalle o meno, rispetto a un'avventura che comunque presenta anche dei lati di rischio, no?
Sì.
Intanto perché la squadra oggi è costruita per giocare 4-3-3 e bisognerebbe comunque rivoluzionarla, capire bene che cosa succede con il discorso di Osimhen. È chiaro che oggi non ti può dire nessuno né dove andrà né quanti soldi prenderai, certamente puoi invece cominciare a pensare, se dovesse andare via, chi vorresti prendere, quindi cominciare ad impostare questo tipo di situazioni, cercare di capire quale può essere la potenza di fuoco sul mercato del club per cercare di costruire una squadra sempre più vicina a quelle che sono le necessità e le idee. Certo, con Conte ti metteri in mano a un allenatore capacissimo, bravissimo, in grado di poter accelerare i tempi anche della ricostruzione della squadra, con l'obiettivo un po' meno mascherato di tornare a vincere, perché un conto se tu parti con un progetto diverso. Antonio Conte ci ha abituato, e forse anche una sua gabbia da questo punto di vista, ad essere quello che poi vince alla fine, no?
No, certo.
Quindi lui, questa situazione, qui facciamo un po' gli psicologi senza che nessuno ci abbia chiesto.
No, però ci dobbiamo cercare di interpretare.
Un profilo di Conte. Però io credo che questo sia anche un po' il motore che spinge Conte a chiedere giocatori di un certo livello, per cercare di accontentare, di assecondare anche questo tipo di visione che abbiamo noi. Cioè, Conte è un allenatore che vince, quindi per vincere io ho bisogno di giocatori, se no poi dopo la colpa è mia che non ho vinto, ma invece magari non avevo una rosa abbastanza adeguata per arrivare a quell'obiettivo là, perché poi Conte sa benissimo come si vince e anche come si perde, perché vedi, per vincere qualche volta devi aver perso.
No, certo, è chiaro, sicuramente, però c'è secondo te anche una possibilità che alla fine Conti resta col cerino in mano?
Se ci resta...
Non credo sia per sua volontà, se ci resta.
Invece sì.
Tu dici che invece è la sua volontà, però sarebbe un rischio forse restare troppo tempo fermo.
Però evidentemente il rischio di andare a prendere, se mai dovesse succedere, un'avventura che non ritiene abbastanza safe, no? Mm. E quindi cioè, è come se te dicessero domani mattina di cambiare lavoro e di andare in un posto dove ti senti meno sicuro di dove sei adesso.
No,
vabbè,
certo.
Sai che c'è, mi rimango fermo perché sono sicuro che vengono fuori altre opportunità. Cioè, Zidane è stato fermo 3 anni,
questo
ha trovato questo tipo di situazione. Le opportunità nascono, alle volte anche impreviste, quindi è vero anche, però questo va detto, che gli allenatori hanno un fuoco dentro che più di tanto fermo non riescono a stare.
Non solo, poi abbiamo visto.
Tante volte si infilano in alcune situazioni dove con il senno di poi dici guarda, forse era meglio che avessi detto di no in quella circostanza là, perché mi sono andato a rovinare una stagione. Io credo che questo ragionamento venga fatto in generale da tutti gli allenatori, non da Conte.
E allora proviamo a proiettarci su quest'altro nome. Secondo te quante possibilità di avere un sì da Gasperini e De Laurentiis?
Guarda, gli altri allenatori che piacciono a Napoli sono sotto contratto, quindi li mettiamo insieme un po' tutti, no? Perché
sì,
poi ognuno ha una sua
italiano,
storia, italiano, Pioli e Conte.
Sì, esatto.
Scusami, italiano, Pioli e Gasperini, Conte è l'unico senza contratto. Di questi tre, se c'è uno che è più difficile strappare alla squadra con cui è sotto contratto, secondo me è proprio Gasperini. ma non perché Gasperini potrebbe non aver voglia, e questo non lo sappiamo, di cambiare aria, perché magari dici vabbè, sai che ho un'altra avventura professionale, la colgo, perché dopo tanti anni di Atalanta sono a posto così. C'è un contratto e c'è soprattutto una sinergia talmente forte fra Gasperini e l'Atalanta che, al di là degli screzi che normalmente ci sono durante una stagione per dei momenti particolari, sai, insomma, Gasperini è anche uno che non è te le manda a dire, dice direttamente,
certo, sì.
E poi però c'è una sinergia talmente importante, talmente evidente, talmente sotto gli occhi di tutti, che prima di sancire una separazione, insomma, se io sono l'Atalanta ci penso 3 o 4 volte, non una, non due, 3 o 4, perché i risultati che sta ottenendo Gasperini insieme al club sono risultati incredibili per una squadra come l'Atalanta, che non ha certo il monte ingaggi delle grandi d'Italia, non ha certo la capacità di spesa delle grandi d'Italia, ma è lì con le grandi d'Italia, addirittura contende alle grandi d'Europa il passaggio in semifinale, e non è una sorpresissima, è una sorpresa, perché vincere 3-0 ad Anfield non è per tutti, però se dici l'Atalanta, secondo te 3-0 ad Anfield lo può fare? Io ti dico guarda, è difficile, ma perché no? Perché lo ha fatto già, perché ha dimostrato già di essere a quel livello lì per mentalità, e poi questo ti comporta dei successi sul mercato che ultimamente sono stati clamorosi e continueranno ad esserci, perché ci sono dei giocatori che l'Atalanta oggi ha e che saranno oggetto di mercato a delle cifre importantissime, esattamente come Højlund, per esempio, la scorsa stagione, con Miners, penso a Ederson, penso a Scalvini, no? Non andranno via tutti e tre, ma quelli che andranno via faranno ricca l'Atalanta. E questo è grazie al lavoro della società, della direzione sportiva, quella di Toni D'Amico adesso, quella di Sartori prima, e del lavoro dell'allenatore, che è il fil rouge, no, di questo confronto qua. Quindi se fossi il Napoli lo cercherei, se fossi l'Atalanta non lo darei via, ecco la sintesi, la sintesi è questa, no? Pioli, bisognerà capire realmente qual è l'intenzione del Milan, se ritiene che il lavoro di Pioli sia a fine ciclo, perché esistono anche i cicli degli allenatori, oppure se invece Pioli è l'uomo giusto da cui comunque ripartire, indipendentemente da una partita. Ieri Furlani ha parlato e ha detto che non può decidere il futuro dell'allenatore per una partita. Ha ragionissimo.
Sì, sì, vero, assolutamente.
Cioè, non è che se il Milan non passa con la Roma allora Pioli è scarso, se il Milan passa con la Roma allora Pioli è un fenomeno. Pioli o è bravo o non è bravo, anzi Pioli è bravo a prescindere, perché secondo me è bravo a prescindere. Poi vedremo se il Milan, giustamente, legittimamente, perché magari pensi di aprire un altro ciclo con un altro allenatore, va benissimo. Pioli quello che doveva fare al Milan l'ha fatto molto bene. E peraltro fino all'altro ieri almeno si parlava di quadri dirigenziali, quindi sistemati quelli si sistemerà anche il discorso dell'allenatore. Però qui proprio se Pioli dovesse liberarsi, allora può essere un obiettivo del Milan, ma Napoli, non penso che il Napoli oggi possa mettere in crisi la scelta di Pioli. Pioli
no.
È stato molto chiaro su questo, il Milan non si lascia.
No.
Semmai, se dovesse andare via è perché in comune accordo hanno capito che non si può andare avanti insieme, ma la vedo più come una scelta della società piuttosto che come una scelta di Pioli. Italiano invece può essere una scelta da parte dell'allenatore, che dice vabbè, sai che c'è questa bella offerta da parte del Napoli, a Firenze ho dato quello che dovevo dare, Napoli obiettivamente è uno scatto avanti, c'è anche una situazione particolare a Firenze come sappiamo, ci può stare un ricambio, e quindi Italiano, che peraltro è stato sempre corteggiato dal Napoli, può essere una chance importante, forse in questo momento paradossalmente la più concreta.
Però ti sembra un po', non vorrei esagerare, un docoio, cioè nel senso, veramente, cioè, faccio una lista e seguo chi mi dice sì, a seconda di chi mi dice sì poi dopo mi metto a lavorare sulla squadra, però nel frattempo ho scelto già il nuovo direttore sportivo, che è un direttore sportivo tra virgolette al risparmio, no? Che è Manna, cioè uno che deve cercare di costruirmi intanto la cantera, chiamiamola così, o comunque il settore giovanile, l'under 23, quella con la quale ho lavorato per la Juventus, creare valore, quindi chiaramente va da sé che il Conte non viene, Gasperini già avrebbe un senso, Pioli magari un po' di meno, Italiano potrebbe averlo, insomma non c'è proprio un ordine.
Beh, guarda, io non sono,
tu dici che c'è.
Non sono completamente d'accordo con te, perché intanto Manna era stato già promosso in prima squadra alla Juventus. È vero,
sì,
che
sì,
era partito all'Under 20, ma era stato promosso in prima squadra di Juventus, e se non fosse arrivato Giuntoli, sai benissimo che non è stato scontato, seppur annunciato, ma non era scontato l'arrivo di Giuntoli, comunque avrebbe gestito lui da solo no? Sì. La parte sportiva, quindi comunque un riconoscimento da parte di un club importante come la Juventus già c'era stato, non è che l'ha promosso De Laurentiis così da chitto all'improvviso, boom. Certo non è un nome che ha alle spalle una grande esperienza, ma è giovane. E poi ricordiamoci anche quelli che sono stati i passi precedenti di De Laurentiis nella storia del Napoli. Bigonda, quando è arrivato al Napoli, arrivava dalla Regina, dove era diventato da segretario e direttore sportivo, e poi ha preso Giuntoli, altro DS emergente, che aveva fatto la cavalcata trionfale del Carpi dalla Serie D alla Serie A. Andare in Champions League, no? con questo salto è un salto paragonabile a quello di Manna, che chiaramente ora deve dimostrare il suo valore, però insomma è stata una scelta da questo punto di vista in linea con quelle che De Laurentiis ha sempre fatto e in cui ha sempre creduto. Quindi creare valore anche nei quadri dirigenziali. Chiaramente è una sfida molto importante, perché il livello del Napoli nel frattempo, proprio grazie al lavoro di Bigon, sì, e di Giuntoli, è aumentato, no? Esponenzialmente. Ci dovrà essere una grande sinergia. Sul discorso dell'allenatore, sai, in realtà sono quattro allenatori completamente diversi, ma sono quattro allenatori che ti sanno creare un valore della squadra. E quindi io credo che il fil rouge della scelta dell'allenatore del Napoli sia quello relativo alla creazione di valore, perché Conte sa creare valore e mi può arrivare alla vittoria, perché Gasperini sa creare valore, perché Italiano sa creare valore, perché Pioli ha dimostrato di vincere e di saper creare contemporaneamente valore. Dipende anche dalle opportunità. Io penso che una società oggi in Italia che voglia che non abbia problemi di soldi, quindi va bene, lasciamo perdere stipendi e discorso costruzione squadra, il primo allenatore a cui pensano tutte le squadre che hanno bisogno di allenatore è Conte. Poi dopo rientrano tutti i discorsi che abbiamo fatto, sì, certo, quindi magari viene scattato, però intanto prova a convincerlo, perché se non ci provo, cioè, fammi dire di no, no?
No, no, certo, perché, certo.
E se poi invece mi dici di sì, ragazzi, no, ho preso quello che in realtà avrebbero voluto tutti, no? E quindi di conseguenza gli altri sono delle situazioni che io devo monitorare, perché non so se si libereranno.
Io ti
andare dritti su un allenatore soltanto e poi se non arriva?
No, certo, devi avere il piano B, il piano C, che abbiano più o meno un senso in tal senso.
A maggior ragione se sono il Napoli, oggi so che tanto comunque devo cambiare.
Senti,
sia la direzione sportiva che l'allenatore, quindi meglio anticipare le mosse, no?
Ci troviamo proprio a parlarne e mi sa che è uscito un piano D. Cioè, vi spiego. Allora, tu parlavi prima di valore quando parlavi di Gasperini, sono molto d'accordo, ed è il valore che poi alla fine Elkan ha chiesto a Giuntoli, e Giuntoli richiederà probabilmente, sì, al nuovo allenatore della Juventus se non sarà più Allegri. Il piano D, secondo il Mattino di Napoli, che potrebbe essere il piano A, è proprio Allegri. Tu hai la percezione che ci possa essere davvero un dialogo De Laurentiis anche Allegri, qualora Allegri non fosse più l'allenatore della Juventus?
Senti, ti dico una cosa, tu pensi che De Laurentiis non sia in grado di chiamare Allegri?
No, figurati, ma pure Mo lo chiama, questo è poco sicuro, è più sulla risposta di Allegri che mi interrogo.
Ma qui rientriamo al discorso con cui abbiamo iniziato la chiacchierata, nella testa della gente ancora non riusciamo ad entrare. Io penso che De Laurentiis cerchia di esplorare tutte le strade che lui pensa possano essere funzionali al suo progetto. Peraltro sarebbe un coup de théâtre, no?
Sì.
Anche per tutto quello che ha detto sulla Juventus in Italia.
Bravissimo, non solo, cioè anche tra le parti, no? Perché qua non so se puoi confermare o smentire, oppure non ti va di prendere posizione. Diciamo, dopo quel famoso Juventus-Fiorentina, un po' di turbolenze nello spogliatoio ci sono state anche tra Allegri e la dirigenza, con Allegri, ci raccontano, che abbia chiesto perché Manna sia ancora, diciamo, tra virgolette, operativo, visto che sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Infatti poi abbiamo visto già nel derby,
recentemente non è più stato,
esatto,
così,
quindi diciamo poi dopo si rincontrerebbero, dovrebbero fare pace con un caffè a Napoli, ma pace relativa, perché poi sappiamo anche che erano grandi amici, sono probabilmente ancora grandi amici, e l'obiezione di Allegri ci sta al di là dell'amicizia,
certo,
ci potrebbe stare tranquillamente. Poi dovrebbero trovare un nuovo accordo a Napoli e con un presidente che ha detto
l'ultimo dei problemi,
sì,
perché, come dici,
il primo è spiegare perché l'hai riempita di juventini, visto che Giuntoli, se sapevi che era juventino, lo mandavi via prima. Però insomma, vabbè, questo è il calma.
Esatto, del karma o comunque delle incongruenze che hanno sempre fatto parte del calcio. Diciamo che sono le incongruenze minori queste, no?
Sì, quelle che
ci fanno parlare tanto a noi, ma che alla fine contano relativamente, perché io credo che al di là, penso che Giuntoli abbia lavorato in maniera strepitosa a Napoli, indipendentemente dalla sua fede calcistica da bambino, e che Allegri sia juventino se sta alla Juve, ma diventa napoletano se sta a Napoli. Quindi perché è un professionista, non perché bisogna tifare una squadra. Io penso che nel mondo del professionismo uno non è che tifa più come quando era bambino, no?
Certo.
Lavori per una società che fai tifi per un'altra.
Capito.
Per carità di Dio, per carità di Dio. Ma detto questo, è vero, siamo nell'ambito delle butade. Rispetto alla novità del mattino, io ti dico, io penso che De Laurentiis il numero Allegri ce l'abbia.
Sì, poi se lo ha chiamato, ma io ricordo che addirittura si era già sentito anche con Allegri in passato.
Sì, è vero.
Quindi è vero. Vediamo. Io intanto ti faccio un grande in bocca al lupo, Luca, perché sta per cominciare il calciomercato. Sarà ferro e fuoco proprio, perché poi dopo vediamo.
Ma sai qual è il problema? Che oggi è il 16 aprile, no? Calciomercato inizia il primo luglio, vabbè, diciamo che inizia il primo giugno, ma prima dovranno decidere gli allenatori.
Esatto, e poi da lì si cominceranno a fare tutti gli incastri, eccetera. Però insomma, mi sa che quest'anno si comincia molto prima, dopo...
Penso che abbiamo già iniziato.
Ben venga, ma ti faccio un grosso in bocca al lupo, perché sarà veramente dura lavorare in questo ambientino. Grazie Luca, un abbraccio grande, a martedì prossimo.
Ciao.
Noi ci ritroviamo invece tra pochissimo con Tutto Mercato Web. La redazione, vi annuncio che non avremo oggi Jacopo Galvani fermato da una fastidiosissima febbre, ma avremo Mirko Nicolino e con lui lunga chiacchierata un po' su tutto, sulla parigite da cui affetta la Serie A, sul calciomercato e come saltano i colpi da un momento all'altro, e poi tante altre sorprese via via andando con Rotocalcio. Vi aspetto.